Non abbiamo momento più opportuno che l'Eucaristia per ricordare, cioè per riportare a cuore il volto, il ministero, la persona di Padre Giovanni. Lo possiamo fare solo qui, in questo orizzonte di luce, di grazia, dove sappiamo che è spalancata la possibilità di comunicazione tra noi e Lui nella morte e risurrezione del Signore. È in questa fede che ci siamo riuniti. Avremmo voluto pregare, piangere, averlo qui tra di noi, non è stato possibile. Ma lo facciamo qui appunto nella fede nel Signore risorto. In questa Eucaristia nella quale noi innanzitutto diciamo grazie a Dio per avercelo donato. Non recriminiamo perché ce lo ha tolto, ma benediciamo perché ce lo ha dato. È stato volto credibile di Gesù di Nazaret. È stato un volto buono. Ci ha spalancato le porte della misericordia a tantissimi qui dentro, a me per primo, che in questi 4 anni ho goduto della saggezza, della sapienza, della profondità nel ministero della riconciliazione che gli chiedevo di svolgere nei miei riguardi, di penitente. Benedico Dio. Si fa in fretta quando la gente muore a dire che era buona. Posso dire che tra i confessori incontrati in tanti anni, probabilmente Padre Giovanni era al top. Sapienza evangelica, sapienza spirituale profonda, cioè dello spirito, amore grande alla parola di Dio, vero servo della parola e in quest'ultimo periodo anche nelle pagine del nostro giornale Dialogo, una persona che nell'incontro con lui edificava. Credo che le testimonianze siano concordi in questo senso. Ho conosciuto Padre Giovanni 30 anni fa e devo dire che quest'ultimo tratto della sua vita è stato luminoso. Il Signore lo ha cesellato, lo ha, come dire, condotto per vie di luce in una appassionata ricerca del volto di Gesù che lo ha reso davvero un credibile testimone del Vangelo. Un discepolato che è diventato proprio un magistero per tanti, in Alghero, in Sassari, in Oristano. Ecco il motivo del nostro convenire qui per ringraziare, benedire, lodare il Signore. Da questa sorella morte alla quale nessuno può scappare. E che non è uno spauracchio, ma è la presa seria di responsabilità della propria esistenza, soprattutto di un credente. Padre Giovanni l'ha contemplata da vicino la morte in questo periodo. Nelle ultime conversazioni tornava chiara l'imminenza della venuta del Signore, ma la percezione che si aveva era proprio quella di uno che con la morte aveva fatto i conti da molto tempo. Ma i conti si fanno appunto per noi da credenti. È soltanto in questo dialogo con sorella morte che è possibile prendere in mano seriamente la propria vita, non attaccarla a puntine da disegno, a chiodini, ma piantarla nella roccia, farne una struttura di dono, perché nella struttura di dono che non è mai imparato una volta per tutte, in una struttura di libertà, come oggi ci ricordano le scritture, c'è la grande opportunità che la vita, anche se dentro il cammino terreno si va a spegnere, diventa sempre più luminosa, sempre più fosforescente. Fare i conti con il senso ultimo della nostra esistenza ci aiuta a vivere da sobri, da non chiacchieroni, da non linguacciuti, da non cattivi, cioè da prigionieri di bisogni, di aspettative, di pruriti e di tutte quelle realtà che rovinano la vita, disumanizzano la vita umana. La parola del Signore ci illumina. Ho chiesto che venissero lasciate le letture del giorno perché è dentro questo flusso continuo della lezione cursiva della parola di Dio che il Signore ci visita, ci purifica, ci illumina, ci guarisce interiormente. Questa pagina che Paolo scrive ai Galati, lettera per eccellenza sulla libertà dei figli di Dio, ci mette davanti a questo Abramo che noi chiamiamo padre nella fede, ma guarda caso in questo frangente ha creduto poco. Il Signore gli aveva fatto una promessa: da Sara vecchia e da te vecchissimo, per la promessa che io ti faccio, nascerà un figlio che sarà il figlio che spalancherà la grande discendenza. I tutti saranno benedetti in lui. Abramo non ci crede molto e in fondo vuole dare un aiutino a Dio. E l'aiutino qual è? Agar, la schiava della moglie, mette incinta questa donna che partorisce. Per le leggi dell'epoca diventava erede a pieno titolo. Ma quello che Paolo vuole mettere sotto gli occhi nostri in questa sera è proprio l'atteggiamento. Abramo non si fida di Dio. Abramo ha ascoltato, ma nello stesso tempo, siccome vede ritardare questa promessa, allora fa questo stratagemma, un piccolo aiutino. Un aiutino molto terreno dato a Dio, secondo Abramo. Voi pensate quanto questa immagine ci coglie in tanti aspetti della nostra vita. Il Padre che nel Figlio ci ha detto e ci ha dato tutto, ma noi che abbiamo costantemente necessità di avere segni ulteriori, certezze da prendere in mano, aspettative che ci siamo creati, e allora diamo anche noi aiutini a Dio. La risposta che Dio darà ad Abramo è un'altra. Rimarrà fedele a ciò che aveva promesso a questo vecchio, ma chiederà ad Abramo di pazientare. Chiederà ad Abramo di dare a Dio, a lui, tutta la pazienza necessaria perché la parola si compia. Bisogna dare credito a Dio. E finalmente questo credito è compiuto, ma da Dio, non dall'aiutino che Abramo gli darà, vorrà dargli in questo modo. E nascerà Yitzchak, il figlio del sorriso. È il sorriso di Dio su tante attese, su tante aspettative, su tutto quel mondo che Abramo in qualche modo vedeva tardare a compiersi e quindi in fondo si è sottratto pensando che Dio non poteva avere tanta forza da dare compimento alla sua promessa. È la nostra fotografia. Crediamo sì, ma fino qui. Diamo credito al Signore, ma prima con tutte le sicurezze tra le mani, le nostre, con tutti i bisogni ben sistemati. Nascerà Isacco, il figlio del sorriso. Paolo qui fa un'ermeneutica, una spiegazione, un'interpretazione che forse è un po' sottile, ma molto chiara. Ismaele è il figlio della schiava, lui avrà una benedizione, anche lui, ma il popolo della promessa da chi nascerà? Da Sara, la donna libera, la moglie. Isacco, il figlio della promessa di Dio, è il capostipite dei liberi. Questo è il discorso che sta facendo Paolo. E lo sta facendo ad una comunità, quella dei Galati, che è tentata fortemente di riprendere tutte le usanze giudaiche, circoncisione, cibi e cose varie. Ecco perché si sofferma su questo momento della vita di Abramo, perché anche i Galati, ma come noi, sono tentati di rifluire dentro questo sistema antico, il sistema della legge. Ed è il grande grido di Paolo. È il grido che ho ricordato qui il venerdì che ho ordinato Don Leonardo e Don Manuel, a cui padre Giovanni voleva partecipare ma evidentemente non era in grado di farlo. È il grande grido della buona notizia. Salvati per fede, non per le vostre opere buone, ma per la fede in Cristo Gesù. Salvati per grazia. Questa parola oggi ci mette davanti al grande mistero della nostra libertà. Una libertà che va costantemente liberata. Quando è che una persona credente è libera? Quando mette in atto le proprie voglie, i propri schiribizi, i propri pruriti? Quando cerca certezze a man bassa? O quando? Quando dà credito al Signore Gesù. Questo è l'essere liberi. Ditemi se il ministero di padre Giovanni non si può identificare tutto in questo annuncio. L'annuncio di Gesù Cristo liberatore. L'adesione alla persona del Signore Gesù come garante della libertà dell'umano. Non è scontata la libertà. Lo ripeto, la libertà va liberata continuamente e chi la libera, chi si affida, chi dà credito a Gesù, chi prende Gesù parola come stile della propria esistenza. e non c'è nessuno messo al riparo dalla tristissima possibilità di ricadere nella schiavitù, di vivere da figlio della schiava sotto la legge e non da figlio della libera. Liberati per essere liberi, griderà Paolo. Cristo ci ha liberati per la libertà. L'esperienza che facciamo quando veniamo in qualche modo ammaccati, presi interiormente dal male e pecchiamo, è proprio quella di una libertà che ci viene strappata. Paradossalmente, nell'istante in cui mettiamo in atto ciò che ci passa in cuore, per un motivo o per l'altro, distaccandoci dalla libertà dal Signore Gesù, noi facciamo l'esperienza appunto della schiavitù, della frammentazione dell'essere, del rovinio della vita. Se c'è una cosa che disumanizza la vita, è il peccato, in tutte le sue forme. Il peccato è devastante. Quando ero ragazzo mi facevano un po' sorridere, o meglio, non le capivo a fondo, oggi credo di capirle meglio, un'espressione di Don Bosco che diceva: per evitare un peccato veniale ad uno dei miei ragazzi, sarei disposto a strisciare con la lingua da Valdocco a Superga. Sapete com'è Torino, dove è Valdocco? È una valle, la Valle degli Uccisi, Valdocco, fino a Superga. E io dicevo: ma mi sembra esagerato. Oggi dico: no. L'esperienza triste che anche io ho fatto e faccio del limite e del peccato e del non dar credito a Gesù, oggi mi convince che questa è la verità. Ogni infingimento, ogni doppio gioco, ogni cattiveria, tutte le forme di narcisismo che ci chiudono in noi stessi sono devastanti. Sbriciolano la vita, sbriciolano la bellezza della vita. Questo è il ministero di Padre Giovanni. Ecco, dopo questi 4 anni che abbiamo condiviso, direi, molto da vicino, con momenti molto lunghi, io mi confessavo, poi si confessava lui, si parlava delle cose della Chiesa, delle cose della diocesi. Cos'è che noto come una preziosità? La pochezza, meglio la stringatezza delle sue parole. Il centellinare le parole, non parlando a vanvera, soprattutto non parlando male. Mai, mai. Così ha edificato la Chiesa di Alghero. Così si edifica la Chiesa. Non da fanfarone, non da prima donna o da primo uomo, ma da credente, da uomo di Dio. E questo riconosciuto suo atteggiamento mi aveva condotto appunto ad affidargli anche come vicario episcopale la vita consacrata. E adesso anche io, proprio come Abramo, avevo trovato finalmente un servo prezioso, solerte, attento, saggio per questo ministero dentro la Chiesa. E devo chiedere al Signore la grazia anche per questo, di rintracciare una persona altra a cui affidare questo ministero. E la parola evangelica Gesù parla a chi lo sta ascoltando e parla di una malvagità di quella generazione che lo sta ascoltando. Questa generazione non è che abbia compiuto chissà quali cose peggiore di altre generazioni. Qual è la malvagità? Ecco perché possiamo essere anche noi una generazione malvagia. Gesù è stato dato come il segno per eccellenza dell'amore gratuito di Dio. Gesù chiama in causa Giona, che è stato un segno forte, a cui una città peccaminosa e rovinata come Ninive è riuscita a dare ascolto, e dice Gesù: voi dove io mi muovo, sono e condivido, non accogliete il segno che sono io. Anche questo può essere vero per noi. Malvagi perché costantemente in cerca di altri segni oltre l'unico definitivo segno che è la persona del Signore Gesù. Ecco, anche qui intravedo il ministero splendido di Padre Giovanni, indicando questo segno come unico segno a cui veramente dare credito. Vi invito a farlo, a ridare credito rinnovato alla persona del Signore Gesù, senza andare dietro ad altre cose. È la sua persona e la sua parola il grande definitivo segno che il Padre ci ha voluto donare. E qui è bello vedere che quasi specularmente coloro che hanno dato, come Padre Giovanni e come tutti i testimoni del Vangelo, credito vero alla persona del Signore Gesù, loro stessi diventano parabole viventi. Loro stessi diventano segno credibile che rimanda all'unico grande segno che è il Signore Gesù. Per questo ringraziamo il Padre, per questo ringrazio anche tutti coloro che in questo ultimo periodo di fragilità sono stati vicini a livello medico, a livello amicale, a tutti i livelli, a Padre Giovanni e alla comunità. Tutto è grazia. E scorgiamo in questi momenti di difficoltà quanto l'amore sia veramente il coefficiente che fa lievitare le cose grandi, le cose belle della vita. Grazie anche al Padre Provinciale, Padre Torre Sanna, che rappresenta tutta la comunità della provincia. Affidiamo anche lui, il suo ministero, questa faticosa riunificazione delle 5 province, Sardegna e altre 4 della penisola, e chiediamo che i minori conventuali ancora brillino tra di noi come segno di minorità, come credibilità nella vita evangelica, come servizio disinteressato al popolo di Dio.